comincerei a parlarvi delle vie di accesso al giudizio di fronte alla Corte. Anche qui intenderei farvi delle semplificazioni a lezione, perché ci sono cose più urgenti e cose meno urgenti che io vi spieghi. Stiamo parlando di una delle competenze della Corte, ma indubbiamente quella più importante, il giudizio di legittimità costituzionale, che può avere due vie. La via incidentale e la via principale o diretta o su ricorso. Di questa vorrei dirvi poche cose, sul manuale trovate le altre, non è la cosa praticamente più importante, perché la via diretta o principale è semplicemente il ricorso che la Regione fa contro la legge dello Stato, oppure il ricorso che la Regione fa contro una legge di una Regione, oppure il ricorso che lo Stato fa contro la legge regionale. Queste sono le ipotesi. Per cui sono impugnazioni in via diretta, nel senso che non c'è la mediazione di un giudice. Ed è un processo che si instaura, come tutti i processi che si rispetti, su ricorso. L'atto introduttivo è un ricorso. Ha detto di no, eh? E l'atto introduttivo è un ricorso. Questo ricorso è un atto giuridico che viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che però ha una sua decisione politica a monte, nel senso che il ricorso deve essere deciso o dal Consiglio dei Ministri per lo Stato o dalla Giunta regionale per la Regione, e quindi dall'organo politico per eccellenza. Come dire, impugnare una legge è innanzitutto un atto politico. E lo è anche concretamente, nel senso che quando il governo impugna una legge, questo avviene per una serie di rilievi preparati dagli uffici. Gli uffici non sono molto lungimiranti di solito, non gli piacciono molto le leggi regionali, per cui tendono a proporre impugnazioni di leggi che secondo loro vanno contro le leggi cornice, vanno oltre le materie, eccetera. Ma questa proposta va in Consiglio dei Ministri e deve essere il Consiglio dei Ministri a votarla e approvarla, perché è un atto politico. Un atto politico certe volte anche che dà luogo a dei contrasti politici mica male. E altrettanto riguardo per le regioni. Tanto è vero che voi, se sfogliate la Gazzetta Ufficiale, perché tutti questi atti introduttivi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono pubblicati in un supplemento settimanale della Gazzetta Ufficiale che è riservato alla Corte Costituzionale, che comincia con le sentenze e le ordinanze della Corte e poi segue gli atti introduttivi. Allora, se voi guardate l'andamento di questi ricorsi, vedrete che i ricorsi abbondano se la Regione è di colore politico diverso dal governo, scarseggiano se il governo è del stesso colore politico della Regione. Dimostrazione che non c'è solo una difesa tecnica delle prerogative delle regioni, ma c'è una valutazione politica se attaccare o no. Dopodiché il ricorso è un documento fatto da tecnici, lo Stato si difende con l'avvocatura dello Stato, che è un corpo tecnico dello Stato, le regioni hanno i loro avvocati e quindi i ricorsi sono scritti di pugno di un avvocato e sono l'atto che introduce il processo di fronte alla Corte, dove il processo è abbastanza semplice perché è un processo per parti. Cosa vuol dire un processo per parti? Vuol dire che è un processo in cui le parti si costituiscono in giudizio. Se non si costituiscono in giudizio, questo non vuol dire che il processo si interrompe, ma certo che la parte non può difendersi. E c'è un'udienza pubblica in cui gli avvocati perano la causa della loro parte e le parti possono anche mettersi d'accordo, dire va bene, ci siamo messi d'accordo, cessazione della materia del contendere, e di conseguenza non c'è più giudizio, per cui un giudizio è anche disponibile. Il concetto di disponibilità è importante. È un giudizio disponibile, vuol dire che le parti ne dispongono. In genere i giudizi civili sono disponibili. Io faccio causa al mio vicino, perché il mio vicino di notte fa più casino di me, che è difficile, e dopodiché a metà della causa decidiamo che invece ci vogliamo molto bene, facciamo una festa comune e rinunciamo alla causa. E il giudice si paralizza perché è un processo disponibile. Cosa che non può accadere invece nel processo penale, dove c'è l'indisponibilità. Io sono perseguito per un reato, non posso dire va bene, avete ragione, scusatemi. Non funziona. Questo è un processo che nasce per parti e disponibile dalle parti. Tutto diverso invece, è molto più complicato e interessante, è il giudizio incidentale, che si chiama così perché è un incidente di un processo principale. C'è un processo, un giudizio principale di fronte a un giudice, che può essere qualsiasi giudice. Vedremo che cosa significa, un pezzo alla volta. A un certo punto il giudice si trova di fronte a un dubbio di legittimità della legge che deve applicare e si trova in una situazione che in termine velistico si direbbe di cappa, nel senso che non va né avanti né dietro. Perché? Perché lui non può disapplicare la legge, perché è vincolato dal 101 secondo comma, è soggetto solo alla legge. Ma siccome legge è a maggior ragione e con più forza lo è anche la Costituzione, non può neanche disapplicare la Costituzione. In caso di antinomia, una delle due deve prevalere, ma questo è un giudizio che non compete a lui. Di conseguenza, lui deve sospendere il giudizio e inviare la questione alla Corte Costituzionale. Questo è il giudizio incidentale. Mentre questo è il giudizio principale. A questo punto, nel gergo, questo si chiama il giudice a quo e questo diventa il giudice ad quem. Questa terminologia è poco usata per la Corte, non si dice mai il giudice a quem, mentre è molto usata per il giudice perché è comodo. Il giudice a quo dice, così uno sa già di che cosa sta parlando, è il giudice che ha sollevato la questione. A quo vuol dire da cui, niente a che fare con qui qua. Ogni tanto sembra che esistano i giudici, tra i giudici esistono anche i giudici a quo. Non è una categoria dei giudici, non siamo a Paperopoli, è semplicemente nel gergo il giudice che solleva una questione dando luogo a un giudizio incidentale. Finché la Corte non risponde, il giudizio non può andare avanti, per cui resta sospeso. Dopodiché la Corte risponde e il giudice chiude di conseguenza il suo giudizio con sentenza. Riassume il processo principale e lo chiude con sentenza. Chi è il giudice? Questa è una questione piuttosto intricata, che ho sempre una certa ritrosia a chiedere agli esami perché è abbastanza intricata. Voi direte, ma dov'è il problema? Si sa quali sono i giudici. I giudici sono giudici ordinari e giudici speciali. E di conseguenza quelli sono i giudici. Procura della Repubblica è giudice? Procura della Repubblica no, non è giudice perché Procura della Repubblica è una, sono magistrati ma non hanno funzione giudicante, però sono magistrati e appartengono all'ordinamento giudiziario. Bene, allora questo vuol dire che tutti i giudici, solo perché sono giudici, possono sollevare questioni? Per cui il giudice va in salumeria, lo fregano sul peso e dice accidenti, secondo me qua manca nella legge la norma di tutela, impugna in salumeria la legge? No. capisco che vi sembra un esempio stupido, lo è, lo confesso, ma non meravigliatevi, è la natura umana. Ma è per spiegarvi che non basta accontentarsi dell'esistenza del giudice, bisogna vedere che funzioni sta svolgendo il giudice. Perché certe volte il giudice svolge delle funzioni che non sono rapportabili al concetto di giudizio. Detta in termini di dommatica, bisogna che ci sia un giudice in senso soggettivo, ma che ci sia anche un giudizio in senso oggettivo. Ossia che il giudice si trovi ad applicare la legge in posizione di terzietà. Questa, applicazione obiettiva della legge in posizione di terzietà. Ci sono funzioni che il giudice fa e che non corrispondono a questa descrizione? Certo. Per esempio, se voi fate una società per azioni, dovete omologare la società e andate da un giudice. Questa funzione è considerata una funzione amministrativa, non una funzione giurisdizionale. Quello è un compito che il giudice svolge in quanto giudice, in quanto magistrato, in quanto presidente del tribunale, ma non è nel corso di un giudizio. E quindi in quella fase il giudice non è considerato giudice ai fini della questione di legittimità costituzionale. Capite? Mentre ci sono situazioni in cui noi ci troviamo di fronte a organi che non sono giudici nel senso che appartengono all'ordinamento giudiziario o ai giudici speciali e tuttavia svolgono funzioni giudicanti. Tipico esempio è la sezione disciplinare del CSM. Il CSM è un organo che è composto per 2/3 da magistrati eletti dai magistrati e da 1/3 da laici eletti dal Parlamento. Nel seno del Consiglio Superiore si colloca la Commissione di Disciplina, che è composta sempre con la stessa proporzione, 2 laici e 4 togati. Questa Commissione di Disciplina è giudice, dice la Corte, nel senso che assume provvedimenti in forma di giudizio per parti. Il magistrato sottoposto alla commissione di disciplina si presenta munito di avvocato, secondo le regole tipiche di un processo, è in posizione di imparzialità rispetto al procuratore che sostiene l'accusa disciplinare, l'imputazione disciplinare, l'azione è promossa dal ministro, e di fronte all'avvocato del magistrato che subisce il giudizio disciplinare. Quello, dice la Corte Costituzionale, è un giudice, nel senso che svolge funzioni di giudizio ed è in posizione di giudice, nel senso che in posizione, l'elemento soggettivo c'è la della terzietà. Terzietà vuol dire essere terzi, naturalmente. E qui si colloca una serie di problemi che hanno un po' tormentato la Corte Costituzionale. Per esempio, gli arbitri di un arbitrato sono giudice o non sono giudice? Il procuratore della Repubblica in certe funzioni di controllo dell'attività della polizia è giudice o non è giudice? Il capitano della nave, il comandante della nave, che sulla nave svolge le funzioni anche di giudice, è giudice o non è giudice? Sono tutte questioni che la Corte ha dovuto affrontare, certe volte dicendo questo è un giudice, altre volte dicendo questo non è un giudice, certe volte dicendo quella legge è legittima. La legge è legittima perché affida funzioni di giudice a organi che sono sprovvisti dalle caratteristiche necessarie. Questo l'ha detto per esempio per le vecchie commissioni tributarie, che adesso sono state riportate nella giurisdizione ordinaria, infatti, delle vecchie commissioni di giustizia amministrativa, che infatti sono state fatte fuori, sostituite dai TAR e così via. Bene, il giudice solleva la questione tramite uno strumento che l'ordinanza. In questo punto il giudice emana un'ordinanza. L'ordinanza è un termine tipico che ritroveremo poi domani parlando delle sentenze della Corte. La Corte, come tutti i giudici, ha due strumenti principali, la sentenza e l'ordinanza. La sentenza è qui e l'ordinanza è qui. La lascio dov'è? Perché questo vi dà l'idea del processo, e cioè del procedimento. Il processo è il nome che assume il procedimento di fronte a un giudice, ma è un procedimento. Ricade nella nozione di procedimento, cioè di successione di atti diretti a un unico risultato. Il risultato è la sentenza. La sentenza chiude il giudizio, la sentenza chiude il processo, così come la legge chiude il procedimento legislativo. È l'atto cui è preordinato lo svolgimento di tutto il procedimento. Questo procedimento si svolge per atti che assumono, il più rilevante dei quali assume il nome di ordinanza. Cioè il giudice tramite ordinanza svolge una certa funzione, per esempio la funzione istruttoria. Fa un'ordinanza con cui sospende il giudizio e dice bene, adesso qua bisogna fare un'attività istruttoria. Oppure fa un'ordinanza con cui sospende il giudizio, si rivolge alla Cassazione per sapere se è lui l'organo competente o un altro. Sono una serie di atti del processo che non chiudono il processo, ma sono atti interni al processo. Allora con ordinanza sospende il giudizio e si rivolge alla Corte. Poi vedremo che la Corte emana ordinanze e sentenze. Dopo la decisione della Corte riassume il processo e arriva a sentenze. Notate che questa è una particolarità importante del nostro ordinamento, che il potere di sollevare la questione è del giudice e solo del giudice. Le parti possono stimolare il giudice attraverso un'istanza, ma non possono costringere il giudice. Le parti possono chiedere al giudice, lo possono chiedere anche nelle loro memorie di Costituzione, eccetera, di sollevare una questione di legittimità. Ma è il giudice che decide se sollevarla oppure no. E il giudice lo può decidere anche autonomamente, ce lo decide d'ufficio, senza che le parti lo abbiano stimolato. Questo è importante perché vi fa capire quanto il processo costituzionale, la questione di legittimità costituzionale, il processo incidentale, sia uno strumento posto ad esclusivo svolgimento di un compito, che è quello di agevolare la funzione del giudice. È un problema del giudice che stimola l'investire la Corte Costituzionale, perché il giudice nel suo iter, nel suo processo, inciampa in una antinomia e non ha gli strumenti per risolverle. Questo è il problema, e questo è un problema del giudice. Ora, può essere che la parte dica, signor giudice, attento che sta per inciampare, risegnali l'ostacolo, lo metta di fronte all'evidenza che la norma che sta applicando non è compatibile con la Costituzione o con i parametri interposti che prima vi ho indicato. Può essere che la parte lo avverta, ma il problema è un problema operativo del giudice. Lui ha il compito di risolvere le antinomie, lui ha il compito di conoscere il diritto, iura novit curia. È lui che spetta di individuare la norma da applicare e per selezionare la norma da applicare usa tutti i criteri di soluzione delle antinomie. Può usare quello cronologico, può usare quello gerarchico, che se non si tratta di leggi ma di regolamenti, può usare quello della specialità, abbiamo visto che può usare quello della competenza, ma se si imbatte di fronte a un contrasto che riguarda la legge e la Costituzione, lì deve fermarsi. Per cui tutto il processo incidentale è costruito come strumento servente alla funzione del giudice, che è la funzione di distillare dall'ordinamento la norma del caso. Lui deve trovare la norma del caso. E solo lui sa qual è il caso, e solo lui sa come svolgere questa operazione. Ma se in questa operazione si trova in un conflitto tra la legge che sta applicando e la Costituzione, questo conflitto non lo può risolvere lui. Per questo deve paralizzarsi sospendendo il processo, e per questo deve rivolgersi alla Corte Costituzionale. Questo è un passaggio, a mio avviso, di enorme evidenza, ma vi assicuro che normalmente non è percepito così. Non è percepito così. Ma è tutto costruito in questi termini, come vedremo. Le parti, già in questa fase, sono passive. Nel senso che possono rendersi attive segnalando l'ostacolo e facendo distanza di sollevare la questione di legittimità, ma non hanno nessun potere di costringere il giudice. Se il giudice rifiuta, rigetta l'istanza di parte, dice vabbè, tu mi hai segnalato la questione, ma io non intendo sollevarla, le parti non possono impugnare quella decisione del giudice, perché quello sollevare una questione è prerogativa esclusiva del giudice del processo principale. E questo vi spiega poi ciò di cui parleremo domani, quale ruolo strano abbiano le parti del processo di fronte alla Corte Costituzionale, che è un'altra particolarità del sistema. L'incidentalità è in qualche modo murata dal sistema, cioè la legislazione di attuazione della Costituzione costruisce con enorme attenzione il carattere incidentale del processo e a porre una garanzia del carattere incidentale del processo introduce un filtro che si chiama giudizio di rilevanza. Giudizio di rilevanza che il giudice deve esplicitare espressamente. Che cos'è la rilevanza? La rilevanza è la pregiudizialità. È la stessa cosa. Il giudice deve spiegare perché la questione che lui sta sollevando è rilevante in quella fase del processo. Notate che il meccanismo è costruito in questi termini. Il giudice deve sospendere il processo perché non c'è altro da fare. E quindi deve spiegare perché lui è andato a inciampare in questa questione e perché questa questione sia effettivamente rilevante. La rilevanza, di conseguenza, è un elemento che pone anche in luce l'oggetto dell'ordinanza, e cioè quello che adesso incominciamo a chiamare espressamente questione di legittimità costituzionale. La questione di legittimità costituzionale è un'invenzione del giudice, cioè un prodotto dell'attività interpretativa del giudice. Il termine questione sta a indicare proprio questo, è un problema che viene formalizzato nell'ordinanza. In questa questione il giudice deve spiegare qual è l'antinomia e perché la soluzione di questa antinomia sia rilevante nel giudizio. ossia perché la norma di legge che lui sta impugnando di fronte alla Corte sia proprio la norma che lui deve applicare in quel momento nel giudizio, non la norma astratta, ma è la norma che lui sta applicando in quel momento. Non è una cosa semplicissima da spiegare, se non ragionando su qualche esempio, e magari domani che sarete più freschi vi porto qualche esempio. Ma vi racconto una storia che vi può spiegare. Nella perenne caccia dei soldi, lo Stato italiano a un certo punto decise di introdurre il cosiddetto cumulo dei redditi. E cioè una norma che diceva io non tasso il reddito delle singole persone fisiche, ma tendo a tassare il reddito familiare. Con quale conseguenza? Che se il signor Tizio guadagna 100 e paga le tasse che sono, non sono proporzionali, ma sono, come si chiama? Progressive. Paga le tasse su 100 con scaglioni, diciamo 35%, si trova a dover sommare il suo reddito a quello della moglie che guadagna altre 100, e 100 più 100 fanno 200, ma su 200 non paga più 35%, ma paga 38%. Questo è in sostanza il disegno che vede il legislatore. E questa norma era palesemente incostituzionale, anche perché sembra che in Costituzione ci sia una norma che protegge la famiglia, l'articolo 29, mentre qui si colpisce la famiglia. Ovviamente, cioè il nucleo familiare, quello con tutti i crismi legittimato dallo Stato, dalla Chiesa e così via, finisce con essere bastonato, perché gli si applica un'aliquota sulla somma dei redditi invece che sui singoli redditi isolatamente presi. Ma il problema era: come facciamo a impugnare questa norma? E allora si è scatenata una guerra sul tentativo di impugnare questa norma. Ma per impugnare questa norma bisogna avere un giudizio, e in questo giudizio bisogna che la questione sia rilevante. È chiaro che io posso fare una cosa semplicissima: non dichiaro i redditi cumulati, continuo a dichiararli singoli, e dopodiché fra un anno o due mi arriva la notifica di un procedimento dell'intendenza di finanza e mi portano in giudizio dicendo tu hai evaso le tasse. A quel punto io posso dire sì, ho evaso le tasse, ma la legge è illegittima e quindi ti chiedo al giudice di sollevare la questione, e la questione allora sarebbe rilevante, stanno processando perché io ho evaso la regola del cumulo dei redditi, per cui è la norma che deve essere applicata in quel giudizio, per cui la questione è rilevante. Però questo significa che io mi assumo un bel rischio, perché se per caso la Corte Costituzionale non mi dà ragione, mi prendo una sanzione che può essere anche una sanzione penale. Ora, è vero che in Italia nessuno viene perseguito mai per evasione fiscale, anzi generalmente lo mandano in Parlamento già che ci sono, ma a parte questo, dal punto di vista giuridico funziona così. E allora si è scatenato un nobile concorso di cervelli per trovare un modo per impugnare la legge prima di avere un contenzioso per evasione fiscale. La prima volta è andata male, la Corte addirittura un po' commossa ha suggerito a lei una possibile soluzione, e la soluzione è stata questa: Tizio manda una raccomandata alla moglie, cosa normale, un rapporto di coppia, mandarsi una raccomandata, in cui le intima di consegnare i redditi. La moglie risponde con una raccomandata, ricevuto il ritorno, ci mette quasi un istante, le posto ci mette una settimana e mezza, e in cui gli risponde no. Allora Tizio fa causa alla moglie, chiede al giudice un provvedimento d'urgenza perché deve pagare le tasse, in cui obbliga la donna a consegnare i redditi. Lei dice no, 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 e di fronte al giudice finalmente la questione è rilevante. Su che cosa si basa la pretesa di Tizio? Tanto, il reddito è un dato personale riservato, per cui uno può anche dire: io non ti dico qual è il mio reddito. Il rapporto di coppia, questo si svolge quasi sempre. E la base su cui il marito pretendeva l'esibizione della dichiarazione dei redditi era una legge, e la legge sul cumulo dei redditi. Per cui lì, in quel giudizio, è diventata rilevante la questione della legittimità costituzionale. Perché se quella legge veniva tolta di mezzo, ecco che la pretesa del marito diventava indebita. Mentre se quella legge doveva essere applicata, la pretesa del marito era logica. Se io sono tenuto a fare una dichiarazione dei redditi col cumulo, tu mi devi comunicare i redditi. E hanno costruito tutto questo percorso incredibile per giungere a un giudizio anticipato, cioè prima del fatto dell'evasione fiscale, per costruire questo caso in cui sollevare la questione, che è una questione concreta. La concretezza, cioè una questione che era pregiudiziale, il giudizio non poteva andare avanti senza risolvere questa questione. Un esempio che vi dà l'idea di come funziona questo filtro. Sono stati anni gloriosi, molti hanno trovato un'ottima scappatoia per dire finalmente alla moglie: sai, ci conviene separarci, è una questione meramente fiscale, sai com'è.